I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS in italiano, io sono Manuela Rispoli e oggi torniamo a parlare con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato per un aggiornamento dal conflitto attualmente in corso tra Russia e Ucraina. Buongiorno, buonasera a te, ben trovato.
Buongiorno Australia.
Cominciamo parlando di quello che sta succedendo a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, dove negli ultimi giorni la Russia ha iniziato una nuova e pesante offensiva con lanci di droni e bombardamenti, conquistando almeno 9 cittadine. Questa offensiva di fatto ha aperto un nuovo fronte in territori che erano sotto il controllo dell'Ucraina. Quali sono gli obiettivi che la Russia cerca di raggiungere con questa avanzata?
Ma fondamentalmente la Russia sta cercando di far distogliere il più truppe possibile dal fronte del Donbass, che è il fronte che più interessa in questo momento. Quindi di conseguenza sta mettendo in atto delle manovre, delle operazioni in maniera tale che gli ucraini siano costretti a spostare delle truppe. In questo caso, recentemente, nei giorni scorsi, dopo il 10 di maggio, c'è stato questo attacco ad alcuni villaggi della regione di Kharkiv. Truppe sono entrate da quella parte, ci sono forti combattimenti, però queste cittadine si trovano ad una sessantina di chilometri da Kharkiv, che è la seconda più grande città dell'Ucraina. Certamente per gli ucraini questo è un momento estremamente complicato, anche perché vi è grande stanchezza da parte delle loro truppe, perlomeno questo lo si legge su quasi tutti i bollettini militari, sia locali che internazionali, e vi è sempre l'attesa dell'arrivo di queste armi occidentali che sono state promesse, in parte sono arrivate, in parte no, si hanno informazioni discordanti, insomma è un momento un po' di passaggio e i russi stanno tentando di sfruttare al meglio questa situazione di incertezza e avanzano, sono avanzati perlomeno in quella direzione, e vi sono combattimenti anche in Donbass, combattimenti comunque di una certa intensità.
Nel frattempo, nei giorni scorsi, il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a sorpresa a Kiev, dove ha incontrato il presidente Zelensky. Ecco, come bisogna interpretare questo viaggio e la presenza del segretario di Stato americano a Kiev?
La visita ha avuto un grande significato. Blinken voleva mostrare che gli Stati Uniti sono sempre vicini all'Ucraina, e soprattutto dopo che per ben 6 mesi non sono passati i pacchetti di aiuti militari, i famosi 61 miliardi di dollari. Quindi questa, la visita più che altro è una visita significativa, proprio la presenza, il venire e ribadire nuovamente la vicinanza degli Stati Uniti all'Ucraina, e questo è stato il messaggio più importante.
E invece nelle prossime ore il presidente russo Vladimir Putin arriverà a Pechino per incontrare il leader cinese Xi Jinping. Sarà la seconda visita del leader russo in poco più di 6 mesi. Cosa ci si aspetta da questo incontro? Cosa prevede l'agenda e quale potrebbe essere il peso politico?
La visita è estremamente importante perché avviene dopo quella del cancelliere tedesco Scholz e la visita anche soprattutto di Blinken. Americani e cinesi si sono parlati chiaramente negli occhi, si sono detti quello che si devono dire in una visita estremamente importante che ha sancito la definizione di nuovi confini nei rapporti bilaterali, e soprattutto i cinesi temono di impelagarsi in un qualche conflitto in giro per il mondo in cui loro ci possono centrare poco ma hanno tutto da perdere. Putin andrà lì per varie ragioni e soprattutto per cercare di contrastare questo avvicinamento fra i cinesi e l'Occidente, e soprattutto tenterà in qualche maniera di sbloccare dal punto di vista finanziario il problema delle transazioni bancarie, perché da quello che abbiamo saputo da mesi, dopo dicembre, numerose banche cinesi hanno fermato le proprie transazioni con la Russia, questo a causa delle sanzioni americane. E questa situazione sta creando estrema difficoltà all'import-export cinese, e sappiamo quanto sia importante in questo momento questo import-export, perché la Russia sta tentando di sostituire l'Occidente appunto con merci cinesi. Quindi è una situazione estremamente complicata. Molto probabilmente Xi dirà a Putin assolutamente di cercare di chiudere questa tragedia russo-ucraina, perché ormai c'è il rischio fortissimo che vada fuori controllo, e non sono affatto piaciute a Pechino le dichiarazioni su un possibile uso dell'arma nucleare.
E io voglio ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che siamo in collegamento con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato per un aggiornamento sulla situazione politica e sul conflitto attualmente in corso tra Russia e Ucraina. Volgendo lo sguardo adesso alla politica interna russa, procede la riorganizzazione del governo, e domenica scorsa il presidente Vladimir Putin ha nominato Andrei Belousov, che attualmente era vice primo ministro, come ministro della difesa. Ecco, Belousov non ha esperienza militare, ha invece una formazione come economista. Quindi ti chiedo, perché Putin ha scelto di metterlo a capo del Ministero della Difesa?
Perché si rende conto che erano necessari dei cambiamenti al Ministero della Difesa, anche perché nei prossimi anni sempre una maggiore quantità del PIL russo finirà proprio al Ministero della Difesa. Siamo molto vicini al 7% del PIL, quindi enormi risorse. Queste risorse devono essere assolutamente utilizzate secondo l'ottica di Putin nel miglior modo possibile, e quindi di conseguenza ha bisogno di un tecnico di quel tipo per distribuire queste risorse nella maniera più utile. Ci sono stati dei cambiamenti, questi cambiamenti sono dovuti al fatto che erano troppo tempo che nel ministero vi erano dei quadri, sempre gli stessi quadri, e quindi Cremlino ha deciso di fare questi spostamenti. E poi non dimentichiamoci cosa è successo l'anno scorso con la rivolta della Wagner, della compagnia mercenaria, e soprattutto le denunce pubbliche che aveva fatto allora a capo della Wagner Prigozhin contro gli alti comandi dell'esercito e soprattutto contro il ministro della difesa Shoigu. Il ministro della difesa Shoigu è stato spostato, ha avuto un incarico di estremo prestigio sia come segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Il Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa è una specie di direttorio che gestisce la Federazione Russa, la sala dei bottoni che gestisce la Russia. Quindi un incarico di estremo prestigio. Ci sono stati anche altri spostamenti, cambiamenti, ma in realtà non è successo nulla di particolare, se non un rimescolare le carte, e qualche forza fresca è stata riportata in prima fila, ma non vi sono state veri e propri licenziamenti come qualcuno avrebbe potuto pensare.
Allarghiamo adesso lo sguardo, spostiamoci in Georgia, dove il Parlamento ha approvato la legge sui cosiddetti agenti stranieri. La proposta di legge era stata presentata dal governo guidato dal partito populista Sogno Georgiano ed era modellata su una legge simile in vigore da anni in Russia. Ecco, cosa sono gli agenti stranieri? Questa legge ha scatenato molte proteste in Georgia. Cosa sta succedendo nel paese?
Ma diciamo col dire che questa legge è una legge che è stata approvata dalla Russia nel 2012. Secondo questa legge tutte le organizzazioni, ma anche personalità che ricevono soldi dall'estero, in particolare il 20% del totale dei soldi che hanno a propria disposizione, devono iscriversi ad un registro particolare che si chiama registro degli agenti stranieri. Ma nell'ex URSS una definizione del genere, agente straniero, è una definizione estremamente negativa, quindi è logico che non fa piacere a nessuno essere iscritto in questa lista particolare. Il problema grosso è che poi in Russia questa legge del 2012, che sembrava di carattere amministrativo, poi dopo è stata utilizzata per altri fini, e questo preoccupa moltissimo paesi occidentali che hanno avuto una reazione abbastanza forte nei confronti del governo georgiano, ricordando che se il paese vuole integrarsi nell'Occidente, nell'Unione Europea, eccetera, certamente questo tipo di leggi non sono assolutamente accettabili, e anche la società civile, memore di quanto è successo in Russia, ha ribadito con proteste di piazza estremamente veementi la propria contrarietà. Siamo all'inizio di una lunga campagna elettorale in Georgia, 26 ottobre si andrà al voto, e diciamo che dopo 12 anni Sogno Georgiano, questa formazione che fu fondata da un oligarca georgiano, ma che guadagnò i propri capitali in Russia, rischia di perdere il controllo del Parlamento. Quindi c'è il rischio di un cambiamento proprio vero e proprio di potere a Tbilisi. La seconda cosa è che si osservano azioni importanti, quindi un tentativo nuovamente dal punto di vista politico da parte della Russia di tornare a contare ancora di più presso le repubbliche ex sovietiche, e leggi simili sugli agenti stranieri sono state approvate nell'ultimo periodo anche da altri stati ex sovietici dell'Asia centrale. Se ne vedranno delle belle. Non dimentichiamoci che in passato proprio i baltici, ma anche e soprattutto ucraini e georgiani, oltre che moldavi, furono coloro che determinarono il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.